quali sono le idee da tirare fuori, per esempio, da questo brano, subito, prima ancora di vedere cosa potremo tirare fuori dalla realtà del brano. Evidentemente Livio è venuto ben fuori dagli esempi già fatti, costruisce una straordinaria mitologia romana, usiamo questa espressione, costruisce la mitologia di che cosa fa la romanità, di cosa vuol dire essere un romano, attraverso tutta una serie di racconti, di episodi, di virtù, di mores che vengono segnalati, sottolineati, esaltati, e credo che i tre esempi precedenti, e spererei poi anche il quarto, che farò io, possano mettere ben in evidenza questo dettaglio. In Livio c'è un meccanismo che è della storiografia antica quasi sempre, insomma, abbastanza comune in tutti gli storiografi, e cioè la trasformazione della storia ad aneddoti. È il complesso, come è stato chiamato, del naso di Cleopatra, cioè Cleopatra, come sappiamo, non so da quali fonti, ma insomma si dà per scontato, aveva un naso bellissimo, diritto, perché è un naso greco, di proporzioni assolutamente ideali e perfette, e questo fa sì che Giulio Cesare perda la testa, Marcantonio perda la testa. Se il naso di Cleopatra, per un qualsiasi effetto del DNA, fosse stato un po' più forzuto, bizzoso, grosso, eccetera, la storia avrebbe preso un destino completamente diverso, perché allontanati da questo naso di torzoluto, né Cesare né Marcantonio avrebbero fatto le scelte che hanno fatto, e quindi non ci sarebbe stato di morire la lotta. È naturalmente una riduzione adesso per assurdo nel gioco, però la storiografia antica tende a trasformare tutto in aneddoto. Naturalmente l'aneddoto spiega quello che nella storiografia moderna dovrebbero essere invece i funzionamenti delle forze politiche, storiche, economiche, sociali. Noi siamo convinti che qualunque fosse la dimensione del naso di Cleopatra, che peraltro non conosciamo, l'impero sarebbe venuto fuori lo stesso, insomma, perché oramai era una necessità nella storia di Roma, che una via che era già stata in qualche modo tracciata doveva prima o poi essere compiuta fino in fondo. Allora, anche questo naturalmente è uno degli elementi che si può tirare fuori, la mitologia o appunto questa riduzione all'aneddoto. In fondo, l'esempio fatto per esempio dal collega Rigoni era perfetto, ma anche l'esempio portato da Fabio era perfetto, sono degli aneddoti che però ci spiegano poi che la lotta tra Roma e i Galli ci spiegano poi la fine del primo monarca e quindi naturalmente tutto quello che questo comporta nella storia di Roma e delle forze politiche che agiscono a Roma. Il terzo elemento evidentemente è la capacità specifica e personale del singolo narratore, in questo caso Livio, di rendere avvincenti vicende che in alcuni casi lo sono di per se stessi, perché sono momenti importanti della storia, ma in alcuni casi, in fondo Gabi è solo una realtà di città, che i romani hanno conquistato, in fondo Romolo è solo il primo dei sette, quindi ce ne sono anche altri di sovrani, che devono diventare invece significanti attraverso l'arte del narratore. Terzo elemento, quindi, si può cercare di tirare fuori l'arte del narratore. Il quarto elemento mi sembra la capacità di intelligenza di Livio, cioè cercare di capire qual è stato il suo grado di comprensione di quelle dinamiche che sono dinamiche politiche, sociali, economiche, che agiscono nella storia di tutte le civiltà, naturalmente di tutte le società, e quindi anche nella storia della civiltà, della società che lui sta rappresentando, del singolo momento storico che nel capitolo che abbiamo davanti viene preso in considerazione. Cioè cercare di capire, al di là della superficie più o meno piacevole del racconto, qual è il suo grado, la sua capacità di cogliere appunto l'intelligenza delle cose, fenomeni che lui stesso sta raccontando. Detto questo, fornisco qualche indicazione sul brano, ne farò poi la traduzione, non la lettura per la ragione che ho detto, cioè che non ci vedo bene, e quindi non vorrei campare in troppi incidenti, traduzione che farò però così all'impronta, quindi naturalmente un po' meno scorrevole forse di quelle che mi hanno preceduto. Il brano si riferisce alla caduta dei decembri, quindi naturalmente un momento importante della storia di Roma, e naturalmente sappiamo che in classe, non me ne vogliono la rappresentanza di studenti, le indicazioni storiche vanno assolutamente sempre date, perché la storia antica in generale, talmente oramai complessa, oltre che tra l'altro trasformata in tante materie che non si chiamano neanche più storia, che non si può dare mai per scontato quali sono i dati appunto dell'evoluzione di Roma, come forse qualche anno più, naturalmente tutte le generazioni, qualche anno prima era diverso, però insomma forse qualche anno prima era proprio diverso per ragioni puramente cronologiche, cioè di tempo che veniva concesso a questo tipo di informazioni.
Perché eravamo più vicini a Livio.
Perché eravamo più vicini ai fatti, sì sì, e quindi naturalmente erano quasi i nostri contemporanei, certo, quasi siamo stati testimoni. Devo dire che da anni per anni ho insegnato in quello che adesso non si chiamano più, ma insomma erano corsi di laurea di lettere moderne, i miei studenti di lettere moderne sanno che sono i miei studenti preferiti, anche per quella gli altri, perché in fondo ci si poneva lo stesso problema, cioè gli studenti di lettere moderne, anche bravissimi, fanno spesso nel corso del loro percorso triennale solo l'esame di letteratura latina, che guarda il mondo antico, non hanno nessun esame necessità o obbligo di esami di storia, quindi naturalmente le loro condizioni di storia risalgono a quarta, quinta ginnasio, prima, seconda, liceo. E quindi naturalmente tu sai di dover costruire inevitabilmente, diciamo, sulle sabbie mobili per non dire nulla, insomma, perché sono avvenimenti, anche quando ben studiati, troppo lontani nel tempo per costituire un sicuro repertorio sul quale poter costruire. Dicevo, ricordo, naturalmente l'altra materia è poi la geografia, che è stata nominata e citata, e non solo per luoghi particolarmente esotici le risposte che ci sentire dire anche sulle qui a Milano, su località lombarde, possono essere molto curiose. Torno però al nostro caso. I decemviri vuol dire semplicemente un'unione di 10 persone. Esistono vari decemvirati nel mondo romano, perché sono spesso cariche sacrali, sono spesso cariche giuridiche. Per esempio, il decemviri per molti anni era magistratura, un po' il nostro giudice di pace, costretto, che è chiamato alla risoluzione delle liti, ma il decemvirato a cui sta facendo qui riferimento Livio è una magistratura straordinaria. Magistratura straordinaria è proprio straordinaria, un'espressione tecnica, la magistratura che impone la sospensione di tutte le altre magistrature nel momento in cui entra in carica e per tutta la durata della sua carica. Quindi un avvenimento anormale e straordinario naturalmente nella storia di Roma. Ci sono magistrature straordinarie che però sono ordinarie, scusatemi il gioco di parole, la più famosa di tutte è la dittatura, che implica la sospensione di tutte le magistrature regolari e normali, però è una magistratura prevista, con una durata ben precisa, degli scopi ben precisi, ci si aspetta che il dittatore antico si dimetta alla fine dei 6 mesi del suo mandato. Stesso discorso per i decemviri di questo decemvirato, nominati, fissati in quello che per noi sarebbe l'anno 452 avanti Cristo come decisione di istituzione della magistratura, che entra però in carica quindi nell'anno 451 avanti Cristo, si dimettono nel 450, poiché viene deciso che non hanno però completamente finito il lavoro di cui erano incaricati, vengono nominati degli altri decemviri, in realtà uno è lo stesso, quindi c'è uno che ha il privilegio di essere i 2 decemvirati, gli altri 9 invece vengono cambiati totalmente anche per l'anno 49, se non mi sono adesso imbrigato da solo. Dopodiché, alla fine del 49 dovrebbero dimettersi, 449 naturalmente, e invece non si